siamo qui per questa quarta domenica di Pasqua e è la classica domenica, come tutti gli anni, del Buon Pastore. E abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Ecco, carissimi, allora, che in questa domenica del Buon Pastore continuiamo a riflettere su Gesù risorto e sul fatto che anche dopo morto si fa sempre vivo. Oggi la liturgia ci presenta questa immagine antica e sempre nuova, quella del Buon Pastore che conosce le sue pecore e dà loro la vita eterna. E dice in questo Vangelo: chi non entra nell'ovile dalla porta è un ladro e un brigante. Ecco da cosa si riconosce il pastore di un ovile o il padrone di una casa: dal fatto che entra dalla porta, perché ne ha le chiavi e quindi questa gli appartiene. E chi sta dentro riconosce la sua voce, il suo passo, mentre di un estraneo non riconoscerebbe né l'uno né l'altra. E quindi Gesù con questa similitudine vuol far capire che le pecore riconoscono la voce del pastore. Sapete perché? Perché prima si sono sentite riconosciute da lui, conosciute in profondità da colui che le ha chiamate per nome. Quanti nell'Antico Testamento, nel Nuovo, gli Apostoli, si sono sentiti chiamare per nome. Abramo, Abramo, Mosè, Mosè, sempre doppio, doppia, significa una chiamata importante, la doppia chiamata, Marta, Marta. E essere chiamati per nome significa proprio essere riconosciuti nella propria identità interiore ed essere scelti in vista di un'appartenenza speciale al Signore, come accade a questi personaggi che vi ho citato adesso. Ma voi mi direte: ma io non mi sono sentito chiamare per nome. La maggior parte non si sarà mai sentita chiamare per nome. Ebbene, io vi dico che siete stati chiamati per nome anche voi. Sapete quando? Quando siete venuti alla luce. Il fatto di esistere è già una chiamata di Dio che vi ha fatti passare dal nulla all'essere per rendervi partecipi di un progetto. Lui ha un progetto su ognuno di voi, su ognuno di noi. Siamo dunque noi le pecorelle che Egli ha chiamato ad una per condurci fuori. Fuori da cosa? Fuori dall'abisso della non esistenza. Ci ha fatti venire alla luce. E dopo averle condotte fuori, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco il secondo passo da fare: riconoscere la sua voce e seguirlo. ascoltarlo, fare quello che vuole lui. La maggior parte, sì, sono stati chiamati alla luce, ma una volta venuti alla luce vogliono fare quel che gli pare e piace. Questo non è seguire il pastore, questo è fare i propri capricci, andare per le proprie strade e finire nel fosso chissà quante volte. Quindi, dopo essere venuti alla luce, che è già una prima chiamata, dobbiamo ascoltare tutte le altre chiamate del Signore a seguire la sua via, non la nostra. Vi ho detto tante volte, vi ho raccontato la storia del tandem, no? Questo che sognava, ha fatto un sogno e ha visto che viaggiava su un tandem, una bicicletta a due posti. E poi a un certo punto si è accorto che dietro di lui c'era qualcuno e lui era davanti. E questo qualcuno gli diceva che voleva passare davanti. E poi ha capito che questo qualcuno era addirittura il Signore. E ci pensa su quattro volte e dice: ma se lo lascio passare davanti, guida lui, va lui dove vuole, non lo son più io che vado dove voglio. Ecco il problema, la difficoltà di accettare che la via la scelga il Signore, che il tandem lo guidi il Signore, che la macchina la guidi il Signore. Quindi il secondo passo è più difficile. Il primo non c'entriamo niente, abbiamo ricevuto la vita, ma il secondo dipende tutto da noi, anche perché siamo frastornati da infinite altre voci che si elevano, si frammischiano, si sovrappongono fino a soffocare quella, l'unica che ci chiama per nome per condurci alle sorgenti d'acqua viva. E quelle altre voci ci invitano a lasciare l'ovile, ci propongono altri itinerari alla scoperta di orizzonti non ben specificati, fumosi, nebulosi, ma che hanno il fascino dell'ignoto, dell'imprevisto. E la pecorella incauta che siamo noi si lascia abbagliare e segue quelle altre voci e esce dall'ovile, ma non dalla porta. Non solo chi non entra dalla porta è un brigante, ma anche chi non esce dalla porta. La pecora stufa la solita vita ordinaria di sempre, decide che vuole delle cose nuove, vuole fare esperienze nuove, vuole scappare dall'ovile. Quindi quando vuole scappare dall'ovile non esce dalla porta dove tutti potrebbero vederla e anche trattenerla, ma cerca scappatoie, vie traverse dove nessuno possa riconoscerla e intralciarla nel suo fuggire. E una volta fuori si sentirà molto libera, si dirà: guarda come adesso sono svincolata da tutte quelle norme, regole, osservanze che vadano tutte a farsi friggere. Ma la povera pecorella poi fa l'esperienza che cade nel fosso, si frantuma le ossa, e le altre vie non sono vie di salvezza, sono vie di perdizione. E quindi l'unica porta dalla quale bisogna passare è Gesù. E Gesù dice anche un'altra cosa. In Apocalisse, in un capitolo dell'Apocalisse dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Quindi oltre che essere essere la porta, sta anche alla porta. Sto alla porta e busso. Quale porta? Quella del nostro cuore. Allora, chi aprirà per primo? Lui la porta dell'ovile per farci rientrare, o noi la porta del nostro cuore per invitarlo ad entrare? C'è un quadro famoso, di un pittore famoso, che dipinge Gesù che bussa a una porta. E un critico d'arte gli fa questa critica, dice: ma al suo quadro manca qualcosa, quella porta non ha la maniglia. E allora questo gli risponde: non ce l'ha apposta, perché la porta si apre da dentro. Ecco, quando il Signore bussa al nostro cuore, non può aprire Lui, perché la porta non ha la maniglia. Lo dobbiamo aprire noi da dentro. E allora Lui entrerà, ma lascia a noi la libertà di aprire o di non aprire. E il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle. Avevo letto 5 caratteristiche del buon pastore. Una, la conoscenza. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Quindi Gesù ha questa conoscenza, e noi come l'acquistiamo la conoscenza di Lui? Con la preghiera, col coltivare la sua presenza, con rimanere con Lui. Quindi prima caratteristica, la conoscenza. La seconda caratteristica del buon pastore è la guida. Guida, esultando davanti. Il buon pastore cammina dinanzi a loro. E quindi, se poi vogliamo entrare nella gloria, Lui ci ha preceduti nella gloria, dobbiamo seguirlo qui nella vita, per condividere poi la sua stessa eternità. Terza caratteristica, difende Gesù, è il difensore del gregge. Parla del lupo che vuole sbranare il gregge, ma Lui interviene per difenderlo. E questo dimostra che è un vero pastore, perché chi non è un vero pastore fugge dinanzi al lupo, pensa ai suoi interessi e non a quelli del gregge. E il lupo da cui Gesù ci protegge è il lupo infernale, e dobbiamo chiedere sempre questa protezione. Quarta caratteristica, il pastore dà la propria vita per le sue pecore. Lui si offre, è salito sulla croce, ci ha amati fino a donare la propria vita. Quinta caratteristica, l'amore universale, perché non si tratta solo di un piccolo gregge di pochi prescelti, perché c'è un luogo dove il Signore dice: e ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo condurre. Come possiamo interpretarlo questo? Io vorrei interpretarlo nel senso dell'universalità del regno di Dio, che poi tutti lo riconoscono. E quindi Lui dà la sua vita per le pecore, la dà e poi se la riprende. L'ha detto: io ho questo potere, io la do e poi me la riprendo. Solo Lui ha questo potere, riprendere la sua vita, o meglio riprendere a vivere dopo che era già morto. L'abbiamo appena visto a Pasqua, è successo quello, incredibile. Io mi riflettevo, dicevo: ma è un caso sovrumano. Lui non è uscito da questa terra come ne usciremo tutti noi. Come usciremo noi da questa vita? Come? Lo siete mai chiesto? Ne usciremo morti, nessuno ne esce vivo. Per passare da questa all'altra vita bisogna per forza uscirne morti. Gesù invece ne è uscito vivo, dopo che era già morto, defunto e sepolto. Di che far saltare tutte le nostre categorie umane? Infatti Gesù è un caso sovrumano. Impossibile farlo rientrare nei nostri schemi. Gesù sarebbe un bel rompicapo per l'anagrafe, un uomo morto. Allora, c'è una data quasi certa, gli storici sono risaliti alla data del giorno che è morto Gesù. Gesù sarebbe morto il 7 aprile dell'anno 30, perché il calendario ha sbagliato l'epoca. Ora, se vogliamo riflettere un po' non so come dire così, umanamente parlando, quest'uomo è morto il 7 aprile, no? Il 9 aprile è di nuovo vivo, salta fuori dal sepolcro e lo vedono. Quindi l'ultima data di Gesù sulla terra non è stata per niente il 7 aprile, ce n'è un'altra. C'è il 9 aprile che butta tutto per aria, non solo la pietra del sepolcro, ma anche tutte le nostre concezioni umane. Pensate, questo caso sovrumano manderebbe in tilt tutto il sistema attuale, no? Allora, il sistema attuale è che un uomo morto il 7 aprile non ha più diritto alla pensione, hanno chiuso il dossier. E il 9 è di nuovo vivo, ma che si fa? Ma manda veramente in tilt tutto il sistema. Ma cosa facciamo adesso? L'INPS avrebbe dei gravissimi problemi. Cosa farebbe l'INPS davanti a un caso così? Invece per ognuno di noi, no, noi non diamo nessun, non creiamo questi disguidi all'INPS, perché se moriamo il 7 aprile non risorgiamo il 9 aprile. Il 9 aprile non risorgiamo, rimaniamo lì. Io lo chiamo il monolocale del sepolcro. C'è per tutti un monolocale che ci aspetta, ma un monolocale dal quale non traslocheremo più, non usciremo più. Quella sarà non la prima o la seconda casa, ma l'ultima e definitiva abitazione in cui prenderemo residenza. E nessuno potrà più farci sloggiare da lì. Quindi vedete che se ci caliamo un po' realisticamente a guardare la vita di Gesù, è qualcosa che fa saltare tutte le categorie umane, tutte le categorie umane. Lui ha questo potere, dare la vita e riprendersela, cioè riprendere a vivere dopo che era già morto. Siamo ancora nel secolo della mappatura del genoma, è successo già una ventina d'anni fa, ma pare che siano circa 25.000 questi geni, ma può darsi che ne saltino ancora fuori, chissà, con il progresso non si sa mai. Non si sa mai cosa può capitare. C'è il gene della scienza, il gene della scemenza, ma va a sapere cosa può saltare fuori. E tutte queste scoperte assicurano successo, benessere, equilibrio, dominio sul cosmo e sulle malattie, mentre siamo di fronte a una società sempre più fallimentare, fatta di uomini sempre più malati e squilibrati e squinternati, dove il malessere è di casa. E il lume della fede, se non addirittura quello della ragione, va scomparendo sempre di più. Allora io mi dicevo, ma quando capirà l'uomo moderno, evoluto, progredito, esploratore del cosmo e del genoma, che l'unico salvatore è Gesù Cristo, l'unico salvatore è lui? Ma guardate questi ultimi tempi, è bastato un microbo a far saltare tutte le categorie, a mettere la terra in ginocchio e nessuno lo vede. Un microbo. E quindi la scienza ha un bel scoprire, mappare un genoma, scoprire questo, scoprire quello, e i virus sono sempre lì più pimpanti. Scoprissero come far fuori i virus sarebbe meglio, no? E invece sono lì pimpanti e ci mettono in ginocchio. Quindi l'unico salvatore è lui, anche perché nessuna filosofia o tecnica o metodo sono mai morti in croce per salvarci. Uno solo ha detto: io do la vita per le mie pecore, e l'ha data veramente fino alla fine, e lascia le 99 salve per andare a cercare quella perduta, e va a cercare anche quelle che non sono del suo ovile. e ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche questi devo condurre. Ma si sente sempre di più conversione di islamici, per esempio, che incontrano Gesù Cristo. Ecco, saranno queste, l'altro ovile sarà anche questo, eh. Quindi dobbiamo fissarci su di lui, sapere che è l'unico che ci porta in salvo, perché lui è morto in croce, è l'unico che è morto in croce. E mi veniva da pensare che se lui è il buon pastore, anche noi, da parte nostra, dobbiamo essere buone pecore. Non pecore brigantelle che vogliono fare i loro comodi e mandare a quel paese tutte le regole e fare quel che pare piace. Allora avrei scoperto quattro regolette per essere buone pecore. Prima regoletta: coltivate la pace in voi, attorno a voi, considerando le cose belle che vi capitano nella giornata. Una volta vi ho detto, prima di andare a letto fate l'esame di coscienza in positivo delle benedizioni che avete ricevuto. Cercatene almeno tre e non andate a letto fino alle 4 del mattino finché non le avete trovate. Vabbè, poi uno mi ha telefonato e mi ha detto, guarda che tre mi è un po' difficile, però due, e vabbè, allora due, ma almeno due devi trovarle. Quindi mai sottolineare e soffermarci sul negativo, perché così è contemplare le cause di tristezza, contempliamo le cause della gioia. Quindi, prima regola, coltivare la pace considerando le belle cose. Seconda, fare l'esame di coscienza delle benedizioni. Terza, essere positivi e benevoli anche verso noi stessi. Guardate che il Signore dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma povero prossimo, se lo amiamo come noi stessi, a volte noi no, non ci perdoniamo. La persona che abbiamo più difficoltà a perdonare siamo noi stessi, perché noi vediamo tutte le scemenze che abbiamo fatto, quelle degli altri non le vediamo. Perlomeno non dal di dentro, mentre noi le vediamo dal di dentro. Quindi c'è in noi uno spirito di condanna che sempre ci rimprovera, e quello non è lo spirito di Dio, è l'accusatore. L'accusatore vi ricorderà sempre il passato, il futuro non lo sa, ma il passato lo rimetterà sempre sotto gli occhi per turbarvi, per portarvi alla disperazione, per portarvi alla convinzione che Dio non vi ha perdonati, che siete imperdonabili. Allora, dobbiamo anche convincerci di una cosa, che per quanti sbagli possiamo aver fatto, non possiamo averli fatti tutti noi, lasciamoli un po' anche agli altri, eh? E l'altra è che Dio perdona sempre, Dio perdona tutto. Abbiamo visto l'altra volta la misericordia, il Signore dice a Sant'Agostino, ma il più gran peccatore è quello che ha più diritto alla mia misericordia, perché più vi attinge e più aumenta. Ecco, e quindi arriviamo alla quarta regoletta, credere fermamente che Dio ci ama sempre, anche quando non lo meritiamo. Lui è sempre Padre buono, anche quando noi siamo figli prodighi, e ci perdona sempre. Siamo nel tempo della grazia e della misericordia. Andiamo al trono della grazia e della misericordia, perché la grazia dona quello che non meritiamo. E la misericordia non dà la punizione che invece meriteremmo. Quindi adesso è il tempo della grazia e della misericordia, non quello della giustizia. Mi viene in mente un fatto che era successo a Santa Teresina del Bambino Gesù. Oltretutto, oggi è il centenario della beatificazione di Santa Teresa del Bambino Gesù. È stata beatificata il 29 aprile 1923 E oggi siamo il 29 aprile 2023. Allora, affidiamoci anche a lei, alla sua intercessione. E lei aveva fatto questa esperienza, lei credeva nell'amore misericordioso e parlava dell'amore misericordioso. E sapete che allora in Francia c'era il giansenismo, quell'eresia che ti dipinge Dio come, non come padre, ma come un giudice severo che ti castiga, che mette paura. E c'era questa mentalità. E lei parlava dell'amore misericordioso e una suora più anziana diceva: sì, voi parlate della misericordia, ma è la giustizia, c'è la giustizia. Allora Teresina le ha detto: volete la giustizia di Dio? E beh, ce l'avrete la giustizia di Dio. Io voglio la misericordia e avrò la sua misericordia. E poi l'ha visto in purgatorio che soffriva terribilmente, ha detto: se vi avessi creduto non sarei qua. Era caduta nella giustizia di Dio. Ecco, allora è il tempo della grazia e della misericordia, quindi noi abbiamo fiducia totale nella grazia e nella misericordia. Andiamo al trono della grazia e della misericordia. E come vitamina spirituale ve ne leggo una di Sant'Anselmo d'Aosta, l'ho intitolata Vuoi che la tua gioia sia piena? O luce somma ed inaccessibile, o verità beata, quanto sei lungi da me, che ti sono tanto vicino, quanto sei remota al mio sguardo, mentre io sono così presente al tuo. O Dio verace, fa che io la riceva, affinché la mia gioia sia piena. Ecco che riceviamo la sua grazia, la sua misericordia. E la nostra gioia sarà piena. Allora, carissimi, buona domenica del buon pastore, siate le buone pecorelle. E se avete chiarimenti o domande da fare, il numero è 338 75 53 847. Ciao a tutti da Vilma.